Eccoci nuovamente qui, davanti a te, Signore Gesù, in questo incontro di preghiera, in questo sguardo d'amore. Tu, come al solito, eri qui, che mi aspettavi. Questa Eucaristia è segno della tua ostinata attesa per ciascuno di noi. Tu per noi hai scommesso tutto. Tu per noi ti sei messo totalmente in gioco senza aspettare la nostra risposta, la nostra conversione. Come sempre, ci hai preceduto con la tua gratuità. Ed ora che sono qui, mi vengono in mente delle parole che ho letto in un libro di Dostoevskij nei Fratelli Karamazov, dove scrive l'autore: l'ape conosce la formula del suo alveare, la formica conosce la formula del suo formicaio, ma l'uomo non conosce la propria formula. È vero, Signore, il senso della mia vita non può essere racchiuso in nessuna formula, perché la mia stessa vita, ora che sono davanti a te, mi rendo conto che è legata a quel rapporto libero con te, che sei l'infinito e che nulla e nessuno potrà mai racchiudere. Se sono vere le parole di San Paolo quando afferma: chi ci separerà dall'amore di Dio? È anche vero che chi potrà mai racchiuderci, isolarci, limitarci? Proprio noi, che siamo così amati da Dio. E la verità di questo amore è proprio l'Eucaristia. L'essere qui, la nostra fretta, non si ferma davanti a un dono qualunque, ma la nostra vita si pone di fronte a questo dono d'amore che costituisce la verità unica del nostro rapporto libero con Dio. L'Eucaristia è così la realtà che definisce l'alleanza che Dio in Gesù Cristo ha stabilito con l'uomo. È la realtà di Dio nel tempo e il segno dell'eternità da me desiderata. È la verità di Dio che mi fa prendere consapevolezza della mia povertà, della mia fragilità, del mio essere come foglie, senza rami e senza tronco, come dice il salmista, per cui questa adorazione mi fa comprendere che per l'uomo senza Dio tutto è polvere. Ogni granello è puramente giustapposto all'altro, senza un nesso. L'uomo non può parlare di un suo futuro quando ha perso il senso dell'eternità, che sei tu, Signore. Se il futuro è il tempo che verrà, come può essere se non mi accorgo della tua presenza qui, oggi, davanti a me? Se non so leggere e ascoltare la tua parola eterna, che senso possono avere le mie speranze e le mie parole sul futuro? L'Eucaristia è il segno e il mistero della presenza di Dio qui davanti ai miei occhi, ed è la risposta di Dio data a me e per me. L'Eucaristia mi pone davanti non solo il segno reale della divina presenza, ma mi richiama alla realtà di vita. Infatti l'uomo afferma veramente se stesso solo accettando ciò che appartiene alla realtà. L'adorazione segna questo momento reale della mia vita, perché nulla è di più vero dell'amore di Dio. E l'uomo che prega afferma se stesso, accettando di esistere, accettando cioè una realtà che non è data da sé. Se tutto viene vissuto secondo un costume di massa, l'adorazione sfida l'opinione comune ed è la riconquista di quella realtà a cui viene annunciato il Vangelo di salvezza. Nell'adorazione non sono mai solo, sono con tutti quelli che hanno deciso per Gesù. Se in mezzo alla gente spesso mi sento solo, ora che sono solo davanti a te Gesù, avverto la presenza degli altri. Se la preghiera accorcia le distanze fra cielo e terra, è anche pur vero che crea l'unità fra noi a partire dalla nostra vita quotidiana. Io davanti a te per diventare uno con gli altri. E davanti all'Eucaristia che si impara ad essere protagonisti e responsabili verso gli altri, a partire da se stessi. Come ha fatto Gesù per noi, ha pagato di persona il suo amore per me. Dice l'Evangelista Giovanni, in questo consiste l'amore di Dio, che ha amati per primo. L'amore di Dio per me, per ciascuno di noi, parte direttamente da Lui. Non c'è altro rapporto che l'unisce a me se non se stesso. Così deve essere per noi. Non c'è altro che mi può unire se non a partire da Lui, non c'è altro che mi unisce a Lui se non a partire da me. Devo partire dalla mia realtà presente, anche se questo mio presente è pieno di contraddizioni, di paure, ma come dice il salmista, anche se dovessi camminare in una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Preghiamo spesso questa parola, tratta dal Salmo, il Signore è il mio pastore, specialmente nei momenti in cui ci sentiamo sbandati, sconcertati, smarriti, anche se dovessi camminare in una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. La ragione della luce nella tenebra, della consolazione nello scoraggiamento, è perché tu sei con me. Mi verrebbe di dire, riappropriamoci di Gesù Cristo nella nostra vita. Riappropriamoci. L'abbiamo ridotto ad una formula, ad uno slogan, ad una devozione. Dobbiamo riconquistare alla nostra esistenza umana la persona di Gesù Cristo. Concretamente, veramente. Ecco, siamo qui. Non per rimandare, ma per essere protagonisti con Lui della nostra fede in Lui. Non temo alcun male, perché tu sei con me. Nella misura in cui io stesso mi pongo davanti all'Eucaristia, vengo arricchito di tutto. Questo non ci pensiamo mai. Durante il tempo dell'adorazione ci preoccupiamo sempre di che cosa dire, donare, e ci dimentichiamo invece di accogliere. Io sono ricco di tutto, perché sono davanti a Gesù Cristo. Il Signore è il mio pastore ed è qui davanti a me, non manco di nulla. Con Tommaso d'Aquino possiamo dire: lo spirito dell'uomo è in qualche modo tutto. Tanto più sono me stesso e mi accetto per quello che sono davanti a Dio, e più divento capace di amare per primo e di ricevere il suo amore primo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, anche se dovessi camminare in una valle oscura non temo alcun male. Tu prepari una messa sotto gli occhi dei miei nemici. Queste parole non vanno soltanto dette, vanno ruminate, assaggiate, assaporite, gustate, sì, gustate, vedete quanto è buono il Signore. L'essere più presenti a se stessi è ciò che spinge a vivere questa adorazione. Occorre cogliere l'adesso di questo momento. È fondamentale, a mio modo di vedere, saper cogliere l'adesso di questo momento di Dio verso di me. Sapersi vedere dall'amore di Dio. Che meraviglia, che stupore, che adorazione. Non ci sono parole, perché cogliere l'adesso di Dio vuol dire essere assunti dal suo amore. Nella spazio piccolo della mia fragilità, nell'intervallo del mio tempo, è inondata l'eternità di Dio. Ecco, pensiamoci un po', meditiamo insieme per questo primo momento. Nella mia piccolo spazio c'è spazio per l'eternità di Dio, c'è spazio per tutto il suo amore. Meditiamo insieme. Dunque è importante tutto questo, cogliere questo adesso, questo momento. Se nel mistero dell'incarnazione Maria ha saputo cogliere l'ora di Dio nella sua vita, Dio si è fatto presente nel tempo, perché Dio si è fatto carne. L'adorazione è riconoscere la realtà concreta di questo evento, di quest'ora, di Dio fra noi, di cui l'Eucaristia ne è il segno vero e reale. Adorare è riconoscersi per quello che siamo davanti a Dio, che conosce l'intimo del mio essere. L'adorazione diventa il tempo di quel riconoscere, d'essere davanti all'umanità santissima di Dio, Gesù Cristo, mio Signore, e del riconoscersi per quello che siamo. Il sacramento del pane e del vino racchiude in sé le impronte delle mani e del lavoro dell'uomo. Ogni uomo, davanti a un pezzo di pane o un bicchiere di vino, può riconoscere la propria fatica, può avvertire il senso più vero della speranza. Veramente il pane e il vino fanno dire all'uomo: questo l'ho fatto io. Davanti a un pane e davanti al vino si può chiaramente dire: questo pane è mio, me lo sono guadagnato con queste mani e con il sudore della mia fronte. Questo vino l'ho fatto con le mie mani. Ho lavorato la terra, ho aspettato che l'uva maturasse. In questo vino c'è tutta la mia attesa e la mia gioia. Ebbene, quello che è proprio così dell'uomo, Gesù l'ha scelto. Quello che è il frutto del lavoro dell'uomo, Gesù lo ha scelto. Ha voluto condividere con noi ciò che noi abbiamo potuto fare. Non ha scelto qualcosa che è estranea a me, lontana da me, ma qualcosa che porta le mie impronte, la mia fatica, la mia attesa, la mia speranza. Il pane è sempre legato ad un lavoro. Il pane è sempre legato alla vita. Il pane è sempre legato ad una tavola. È sempre condiviso con qualcuno. Può essere spezzato, mangiato, può essere amato, custodito. Il profumo del pane è unico, come unico è l'amore che riempie il nostro cuore. È commovente pensare che quello che Gesù ha scelto per essere rappresentato non è una stella, il sole, una cosa impossibile, no! È qualcosa che scaturisce dalle mani degli uomini. Nell'ultima cena Gesù ha scelto il pane e il vino. Vorrei dire, non passiamo troppo velocemente su questi due elementi, perché in questa scelta da parte di Gesù c'è molto di più di quello che noi possiamo intendere o pensare. Poteva prendere altro, ma ha preso a scelta il pane e il vino. Nulla di ciò che è creato porta in sé l'opera dell'uomo, come il pane. Nel pane e del vino c'è tutta la mia umanità, c'è tutta la mia attesa, c'è tutta la mia speranza. Non possiamo fare diversamente, non è diversamente. Riflettendo bene davanti all'Eucaristia si comprende l'idea del dono e del modo di donarsi di Dio per noi. È il suo vero dono e questo dono è gratuito. È nell'Eucaristia, possiamo dire, che avviene la riconciliazione dell'uomo peccatore con Dio che è amore. È l'Eucaristia il segno supremo dell'amore di Dio, cioè il segno del suo perdono, la gratuità, la bellezza, la fragranza del pane, il gusto del vino racchiudono in un certo qual modo ciò che Dio mi vuole donare. Tutto nell'Eucaristia è grazia. Tutto attraverso l'Eucaristia ritorna alla grazia e diventa rendimento di grazie. Tutto è benedetto dalle mani di colui che in quella sera prese il pane, ci pregò sopra, lo spezzò, lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo. Per essere accolto dall'uomo che si era allontanato da Dio a motivo del peccato, Dio prende la forma del cibo. Se il peccato era nato dall'invidia del demonio, proponendo di mangiare il frutto dell'albero, così Dio trasforma quel verbo mangiare il male, donando se stesso come cibo e bevanda di salvezza. Per essere accolto dall'uomo che si era allontanato a motivo del peccato, Dio prende la forma del cibo che deve essere mangiato, che deve formare un'unità intorno a una tavola. L'adorazione è davvero l'accoglienza di colui che vuole essere accolto, che si è fatto cibo. Dice San Paolo, noi ti rendiamo grazie. Cibo e bevanda di salvezza. Nessuno può essere così come è stato Gesù con noi. L'essere qui è come lasciarsi inondare dalla grazia divina, cioè da ciò che Dio dona all'uomo, in quel pane, in quel vino. Ora Dio e l'uomo si abbracciano in un eterno e mistico silenzio. È il pane eucaristico, è l'Eucaristia, il Cristo che riscatta l'umanità donando la sua vita. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Ciò che sostiene la fatica del lavoro ora garantisce il paradiso. L'essere qui è lasciarsi veramente inondare dalla grazia, dell'amore di Dio. La fede è l'accoglienza di questo dono. Ogni adorazione racchiude in sé questo discernimento sul corpo e sangue di Cristo, perché è proprio del nostro modo di rapportarci con l'Eucaristia che dipende la nostra salvezza spirituale. Come questo pane e questo vino sono i simboli di ciò che Dio ci dà per vivere e condividere l'amicizia, così l'Eucaristia è l'azione di grazia sotto le specie del nutrimento, dove tutto è grazia, dove tutto diventa azione di grazia e dove tutto è espresso dal pane e dal vino, senza i quali nulla è possibile. Sono gli elementi della vita stessa che Dio ci dona, perché noi li ridoniamo, ciò che ci viene donato è benedetto e santificato. Benedetto sei tu, Padre, Signore dell'universo, che ci doni questo pane, che ci doni questo vino. Noi dobbiamo solo donare, rendere a Lui ciò che Lui ci pone nelle nostre mani e che le nostre mani hanno lavorato. Non è bene, dice la Scrittura, presentarsi davanti a Dio a mani vuote. In quel pane che offriamo ci siamo tutti noi. Davvero si dà solo quello che si possiede. Per questo nell'Eucaristia l'unica preghiera che posso far sfogare dal mio cuore è Ignazio di Loyola: mio Dio, ti rendo tutto. Noi non siamo i proprietari di nulla, siamo dei gestori di bene che ci vengono consegnati. Il pane e il vino caristici sono il ritorno a Dio di tutto quello che Dio dà all'uomo perché egli viva. È il nostro dire grazie a Lui. Senza l'Eucaristia la vita dell'uomo è falsata, è piena di pretese. Con l'Eucaristia la nostra vita è vera. Questo è il pane disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane non avrà più fame. L'adorazione così diventa il tempo della nostra guarigione spirituale, visto che l'Eucaristia è anche farmaco dell'immortalità e come tale non può contenere in sé energie di morte. E attraverso l'umanità santissima del Cristo risorto che tutta la mia persona viene a partecipare di quella trasformazione totale. È quando il corpo del Cristo entra nel nostro corpo e lo trasforma nel suo, allora siamo capaci di una lettura di noi stessi alla verità. Mi piace pensare, nel mio piccolo spazio umano si può depositare tutta la santità di Dio. In questo modo si rinnova un gesto semplice, quotidiano, familiare, intimo, profondo, pieno di tenerezza. Lo stesso gesto che ha compiuto Maria nella grotta di Betlemme. Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Nell'offerta del pane e del vino che noi facciamo durante la Santa Messa, deponiamo quel pane e quel vino su quell'altare, e su quell'altare avverrà quel mistero dello Spirito che trasforma la sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo. In quel momento non solo ci sono io, ma accanto a me ci sono tutti i fratelli. C'è Maria che ripete con me e mi insegna a ripetere quel gesto di porre quel suo bambino, quel corpo santo, puro, sulla paglia della mangiatoia. Mi piace pensare tutto questo. Mi piace pensare a questo amore. L'adorazione è la scuola dove si impara a leggere la propria vita davanti al Signore e a rispondere alla vocazione che ciascuno di noi porta scritta nel suo corpo. Quanto più scendo dentro me stesso e più mi rendo conto che in me, come unica sorgente vitale, non c'è che l'amore di Dio. È nell'adorazione che mi accorgo che c'è qualcosa d'altro, che è più di me e da cui vengo fatto. È un'intuizione sempre più profonda. Adorare e prendere coscienza di noi stessi, entrare dentro le nostre profondità, fino in fondo, e percepire che al fondo della nostra esistenza c'è Lui, come il bambino di Betlemme deposto nella mangiatoia della mia povertà. Meditiamo insieme. meditiamo il Salmo 105, che è una ricchezza. Il Signore dice, il titolo del Salmo, della Bibbia, il Signore ci ha amato come nessuno ha mai amato. Allora ascoltiamo questo Salmo. Celebrate il Signore, perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Chi può narrare i prodigi del Signore, far risuonare tutta la sua lode? Beati coloro che agiscono con giustizia, praticano il diritto in ogni tempo. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo, visitaci con la tua salvezza. Abbiamo peccato come i nostri padri, abbiamo fatto il male e siamo stati empi. I nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi. Non ricordarono tanti i tuoi benefici e si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso. Ma Dio li salvò per il suo nome, per manifestare la sua potenza. E ancora. Il Signore mille volte ci aveva liberati, ma essi si ostinarono nei loro disegni, nelle loro iniquità. Si ricordò della sua alleanza, fece loro provare grazia presso quanti li avevano dispersi. Salvaci, Signore Dio nostro, raccoglici in mezzo ai popoli, perché proclamiamo il tuo santo nome e ti gloriamo della tua lode. Benedetto il Signore, Dio di Israele, da sempre e per sempre. Tutto il popolo dica Amen. Sì, Amen. Tutte le volte che noi ci poniamo di fronte a Gesù e Eucaristia, la nostra preghiera è Amen. Sì, è così. Perché meraviglie di grazie, come ha detto il salmista, egli ha compiuto per ciascuno di noi. Avessimo l'umiltà di riconoscere quello che Dio sta facendo anche in questo momento per ciascuno di noi, come veramente sta liberando il nostro cuore da tutte quelle ansie, da quelle paure, da quei tormenti, da quei sensi di colpa che tante volte ci rattristano e impediscono alla grazia di agire. Oh, quante volte noi incateniamo Dio per le nostre paure, il nostro orgoglio. Egli ha fatto in noi meraviglie di grazie. Avere la coscienza che in fondo alla nostra vita non c'è un vuoto, non c'è un nulla, c'è un altro, Dio. Così l'adorazione è la preghiera attraverso la quale la statura dell'uomo si realizza totalmente. Davanti a te il senso della mia vita. Qui la santità di Dio si fa visibile in questa Eucaristia, si fa toccare da ciascuno di noi, scende tra di noi ed entra in noi. Dal momento che il Verbo si è fatto carne, ogni uomo può vantare la santità divina. E allora il frutto dell'adorazione è questa santità. Qual è questa santità? Dio in noi. C'è un pensiero molto bello di San Pier Giuliano Edmar che dice: e attraverso Gesù Cristo e in Gesù Cristo solamente che l'uomo è degno di stima. Gesù Cristo si personifica in tutto ciò che è povero, debole, anche peccatore, per conciliare con questo fratello povero, umiliato, la nostra carità. Che cosa non fa Dio per noi? Che cosa non è disposto a fare Dio per noi? Non dimentichiamoci mai di questo grande momento, di quello che Dio vuole essere e fare con noi. Questo perché non demeriti, ma perché siamo uomini e perché Lui ha deciso di essere uno con noi. C'è una preghiera che vorrei fare. Rivela, Signore, quel che giace in fondo a noi. Fallo splendido, Signore, fallo grande, e alla sua vita fabbrica un bel grembo. Concedigli una notte, concepisca ciò che mai si introduce nell'abisso. Una notte concedi, le cose tutte in fiore, falle più profumate del là. Rinnovaci, o Signore, del tuo nutrimento, rinnovaci, Signore, del tuo amore, perché tutto questo tu l'hai fatto per noi. O Dio, davvero, che abiti una luce inaccessibile, Dio nascosto, che nessun occhio corporeo è capace di vedere, nessun intelletto creato è capace di comprendere, e nessuna lingua umana o angelica è in grado di esprimere. Te, incomprensibile Dio, io ti cerco. Ti cerco non lontano da me, ma dentro di me. Ti cerco nelle fessure delle mie rocce, delle mie durezze. Ti cerco, Signore. Invoco te, o Dio ineffabile, qualunque cosa tu sia, te che sei ovunque. Io so bene che cosa somma tu sei, seppur sei cosa, o piuttosto d'ogni cosa tu sei causa, seppur sei causa, perché io non trovo un nome da poter dare alla tua ineffabile maestà. È l'esperienza più sconcertante che un uomo può fare davanti a Gesù e Eucaristia. Tu dunque, o Dio, che sei tutto ciò che è in te, tu che sei la tua sapienza, la tua bontà, la tua potenza, la somma tua felicità, essendo misericordioso, che cos'altro tu sei se non la tua stessa misericordia? Davanti a Dio, nell'Eucaristia, non ho altro che essere me stesso. Neanche la mia miseria mi deve spaventare quando mi pongo davanti a Dio. Ecco, quindi, che la mia miseria sta davanti a te, o Dio che sei misericordia. E tu, misericordia, che cosa farai? Certo, l'opera tua, non potendo tu scostarti dalla tua natura, mi amerai. E qual è la tua opera? Fare tua la mia miseria, risollevarmi a te, come un bimbo in collo alla madre, mentre rimango sospeso nelle tue braccia in alto, e ti ripeto: misericordia, Misericordia, Signore, misericordia, misericordia. Abbi dunque misericordia di me. Miserere mei Domine, tuo Dio, o misericordia, o infinita misericordia. Tu togli la mia miseria, togli i miei peccati, sollevi me misero, manifesta in me la tua opera, io sono davvero la tua misericordia. Mi hai reso la tua misericordia, il volto della tua misericordia è il perdono che mi hai donato. Dice il salmista: l'abisso chiama l'abisso, l'abisso della mia miseria invoca l'abisso della tua misericordia, l'abisso dei peccati invoca l'abisso delle grazie, ma l'abisso della misericordia è più grande dell'abisso della miseria. Perciò l'abisso, colmi l'abisso, l'abisso della misericordia, colmi l'abisso della miseria. Abbi misericordia di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia. Com'è possibile non venire toccati da questa grazia, da questa Eucaristia? Le parole poi commoventi di Sant'Agostino ci aiutano ancora a essere più noi stessi quando ci poniamo in adorazione davanti a Gesù e Eucaristia. Signore Gesù, conoscermi, conoscerti, non desiderare null'altro che te, odiarmi e amarmi, agire solo per amore tuo, abbassarmi per farti grande, non avere altri che te nella mia mente, morire a me stesso per vivere in te, tutto ricevere da te, rinunciare a me stesso per seguirti, desiderare di seguirti sempre, fuggire a me stesso, rifugiarmi in te per essere da te difeso, temere per me e temerti per essere fra i tuoi eletti. Guardami e ti amerò. Chiamami perché ti veda e goda di te eternamente. Ecco che cos'è l'adorazione. Davanti a te il senso della mia vita. L'adorazione diventa così il tempo che offro al Signore perché posi il suo sguardo su di me. È uno sguardo pieno d'amore e di compassione, è uno sguardo che sa vedere oltre la realtà del guardare, è uno sguardo che è amore. Veramente nasce nel cuore il desiderio di gridare e in un momento di rapimento dell'anima non posso che dire: o amato, su di noi posa il tuo sguardo, donaci la gioia di essere in te un solo pane. L'Eucaristia richiama comunque al cuore l'odore del pane, il pane messo sulla tavola intorno alla quale ci si riunisce, il pane che viene spezzato per poi essere mangiato. Gesù ci ha donato l'Eucaristia nel cenacolo, dove aveva riunito tutti i suoi amici per celebrare la Pasqua. In quella sera che volgeva la notte, piena di memoria e di ricordi, Gesù compie dei gesti e dice delle parole che non avranno più l'uguale, resteranno eterne per sempre. Adorare è imparare a scrutare in quei gesti e riascoltare nelle sue parole il senso della nostra vera identità. La nostra amicizia con Gesù non sta nel fatto che ci ha invitati alla sua mensa, ma nel fatto che si è messo nelle nostre mani, nelle nostre parole, nelle nostre scelte, nel nostro cuore. Ha messo se stesso nelle mie mani. Non poteva essere diversamente. Dio non sa e non può donare che se stesso. Quella cena non poteva restare soltanto una cena rituale, un ricordo lontano, ma un intervento divino di cui loro, gli apostoli, venivano consacrati testimoni di quel mistero della fede. Ma in quel cenacolo si avvertiva anche un qualcosa di dolente e di drammatico, come tante volte succede anche all'interno delle nostre adorazioni. La gloria di Dio non cancellò quel clima di paura e di tradimento che aleggiava nel cenacolo dopo che Gesù apertamente aveva detto: uno di voi mi tradirà. Tutti si sentirono coinvolti, così come noi davanti all'Eucaristia ci sentiamo sempre mancanti di tutto e specialmente di non aver amato bene. Viene di rimando la domanda: Signore, sono forse io? Adorare è riconoscere che Gesù, anche se la nostra presenza davanti a Lui non è vera e sincera, come successe quella sera nel cenacolo con i Suoi apostoli, non si alzò da tavolo offeso, scandalizzato, ma sfidò tutta la tiepidezza e la debolezza e la cattiveria del cuore umano con un atto di bontà. L'Eucaristia è la risposta di Dio al peccato dell'uomo. Alla potenza del peccato, Gesù risponde con l'onnipotenza del suo amore. L'Eucaristia diventa così il dono immeritato, pure libero dell'assoluta bontà di Dio che nessuno potrà mai riconquistare. Qui non sono chiamato a capire o a spiegare quello che successe in quell'ultima cena, perché mi rendo conto che ciò che l'adorazione mi propone trova la sua spiegazione solo nella luce della fede e dell'amore. In quella memorabile notte c'è un episodio che rivela che cosa erano e saranno chiamati a fare discepoli, ad ascoltare, a donare solo Lui. Si alzò, lavò loro i piedi e poi, commentando di sé: avete inteso, vi ho dato l'esempio. L'amore non si spiega, lo si riceve, l'amore non dà spiegazioni di quello che fa, ama, l'amore si riveste sempre di umiltà e si spoglia di ogni pretesa, l'amore sempre ti raggiunge, ti disarma da ogni paura, ti chiede soltanto di lasciarti amare, sì, di lasciarti amare, e Lui si è lasciato amare da tutti noi, anzi, vorrei dire di più, ha deciso di fare di noi il segno del suo stesso unico grande amore. Ed è con questo impegno, con questa verità così profonda, che affidiamo a Dio la nostra vita, di tutto quello che siamo, facciamo, crediamo, amiamo e invochiamo, perché tutto raggiunga il suo compimento, la sua benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù mio, Gesù, amore.